Iron Maiden, buonasera al nostro Raffaele Masto.
Buonasera, buonasera a voi.
Siamo collegati con te perché in Kenya la Corte Suprema ha annullato le presidenziali di agosto, parlando di irregolarità, e ne ha ordinate di nuove entro due mesi. Le elezioni che erano state vinte dal capo di Stato in carica, Uhuru Kenyatta, e l'opposizione aveva contestato i risultati. Queste elezioni, Raffaele, erano state seguite con molta attenzione a livello internazionale per il timore di violenze. Dopo una competizione tra gli stessi sfidanti, 10 anni fa, i risultati erano stati contestati, c'erano state violenze con centinaia di morti. Questa volta il voto non era stato seguito da un disastro simile. Ora che succede?
Ora che succede è una domanda che si fanno in molti e per il momento non ha una risposta. C'è almeno una parziale risposta positiva, è che a qualche ora dal verdetto della Corte Suprema che ha invalidato le elezioni non ci sono stati incidenti. Avrebbero potuto esserci, i seguaci di Uhuru Kenyatta avrebbero potuto contestare la Corte Suprema e ovviamente non volendo arrivare a una nuova consultazione, dato che quella precedente dava la vittoria a Uhuru Kenyatta, appunto. Finora non c'è stato nulla e questa comincia essere una notizia positiva, almeno per il momento. Bisognerà vedere come si proseguirà. La situazione è molto tesa, come giustamente hai detto, da studio. Le elezioni in Kenya hanno una tradizione preoccupante da questo punto di vista. Nel 2007 ci furono centinaia di morti, quasi mille, oltre mille, e 400.000 sfollati, gente che dovette lasciare la propria casa per le violenze. In quell'occasione Uhuru Kenyatta e il suo vice, William Ruto, furono accusati dalla Corte Penale Internazionale di crimini contro l'umanità, poi dopo non se ne fece niente perché i testimoni chiave si ritirarono, qualcuno dice pagati dai due personaggi, ma allora nel 2007 c'erano esattamente gli stessi protagonisti di oggi, con le stesse tensioni di oggi. Uhuru Kenyatta da una parte, Raila Odinga dall'altra. Uhuru Kenyatta di etnia Kikuyu, Raila Odinga di etnia Luo, due etnie tra le due più importanti del Kenya, e quindi tutto come allora. E oggi questo verdetto della Corte Suprema è un po' come nel gioco dell'oca, fa ritornare tutto alla partenza, cioè alla situazione preelettorale di queste ultime elezioni. Una situazione preelettorale che non è stata lineare, pacifica completamente. Bisogna ricordare che venne ucciso in un agguato e torturato il capo del voto elettronico della commissione elettorale e il consigliere politico di Odinga, un canadese, venne minacciato a più riprese e infine cacciato di forza dal paese.
Proprio intorno anche alla questione della gestione informatica del voto c'erano state le denunce dell'opposizione che aveva parlato di un attacco hacker. Mi sembra che in queste ore da Kenyatta, quindi dal presidente in carica, arrivino dei segnali un po' contrastanti, perché ha accettato la decisione della Corte, ma leggevo poco fa ha chiamato i giudici criminali.
Sì, a questo doppio atteggiamento ha detto la Corte Suprema è contro il popolo, contro il volere del popolo, ma mi sottopongo alla sua decisione. Diciamo subito, è la prima volta che accade in Africa che una commissione suprema, una Corte Suprema invalida un voto, una consultazione presidenziale. Veramente la prima volta, anche perché in genere in Africa le corti supreme, le commissioni elettorali sono emanazione diretta del potere. Che cosa è successo in questo caso per la Corte Suprema del Kenya? È una bella domanda alla quale finora personalmente non riesco a rispondere, ma non credo che ci sia una risposta a questo. Quindi è tutto adesso da vedere, perché come dicevo prima è come essere ritornati indietro. Kenyatta ha questo atteggiamento, forse non ne potrebbe avere un altro, ha accusato la Corte Suprema ma ha detto che si sottoporrà alla sua decisione e dunque entro due mesi nuove elezioni.
Quindi da quello che dici una sentenza sorprendente?
Una sentenza senz'altro sorprendente, ripeto, la prima volta che in Africa vengono annullate delle elezioni presidenziali, la prima volta che un presidente si sottopone, dopo aver vinto le elezioni, ad una decisione che gliele fa, rimette tutto in gioco. Per molti versi ci sono alcune cose incomprensibili, non interpretabili in questo momento, perlomeno con le informazioni che si hanno, e dunque sorprendenti, perché è la prima volta che in un paese africano ci si trova di fronte ad una situazione di questo genere.
Vedremo nelle prossime ore, probabilmente nelle prossime settimane, almeno da qui al voto, se ci saranno violenze, che è poi diciamo il tema su cui c'è più attenzione a livello internazionale. Prima di lasciarti, Raffaele, come si può inquadrare questa vicenda nel contesto di quel paese? Cioè, per esempio, è un paese che si sarebbe detto almeno finora aveva istituzioni deboli e quindi magari anche per questo la sentenza è sorprendente. È un paese che situazione sociale c'è? Come si può contestualizzare?
Ma il Kenya è un paese in grande crescita economica, diventa cruciale la sua posizione geografica perché per molti dovrebbe essere il territorio attraverso il quale passano tutte le ricchezze, e sono tante, della regione dei Grandi Laghi in Africa, quindi la fascia est del Congo, e il territorio dal quale potrebbe essere commercializzato il petrolio del Sud Sudan. Infatti il Kenya sta lavorando perché ci sia un grosso terminale a Lamu, quindi al confine tra Kenya e Somalia, e qui cominciano appunto i problemi. Per fare un terminale, quindi oleodotti, strade, ferrovie, eccetera, bisogna mettere in campo grandi appalti. A chi vengono concessi diventa una questione politica, economica importante, cruciale, che può influire nella politica di un paese. Questo è il contesto e queste elezioni si giocano in un paese come questo.
Raffaele Masto, grazie e buon lavoro.
A voi.
Tra poco, dicevamo, parliamo di Colombia, prima i Red Hot Chili Peppers. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells California. Unicorn, high
just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from California. Hey, I'm surging very well to break the spell of aging. Sicker than the rest, there is no test, but this is what you're craving.
Oggi in Colombia finisce il primo congresso delle FARC dopo l'addio alla lotta armata. Parliamo dell'organizzazione di guerriglieri che ha combattuto per decenni nel paese in un conflitto che ha fatto centinaia di migliaia di morti. L'anno scorso l'organizzazione ha siglato un accordo di pace col governo, c'è stato un referendum, l'accordo è stato bocciato, poi modificato e quindi è entrato in vigore. Nei mesi scorsi il gruppo ha consegnato le armi. Ora diventa un partito, ne abbiamo parlato con Simone Bruno, che è un giornalista, l'abbiamo raggiunto in Colombia, dove vive dal 2003.
Da questo congresso esce una FARC che ha ormai definitivamente abbandonato le armi, però non ha abbandonato il nome. Diciamo, lo stesso acronimo viene usato, quando l'acronimo prima era Forze Armate Rivoluzionarie Colombiane, adesso sarà Forze Alternative Rivoluzionarie, che è la chiave, diciamo, partito rivoluzionario del comune. Evidentemente loro hanno l'idea che ci sarà una moltitudine di persone, soprattutto delle classi più basse, ma loro puntano anche al ceto medio scontento, che decideranno di votare per il nuovo partito. Adesso la realtà potrebbe essere diversa, anche se è molto difficile dirlo, perché secondo gli ultimi sondaggi il 70% dei colombiani dice che non voterebbe mai per un partito delle FARC, e una minoranza ancora più ristretta, vicino al 10%, dice che si fida delle FARC, del nuovo partito e del processo di pace. E poi c'è un altro problema, il fatto che comunque esistono già molti partiti di sinistra, una costellazione di partiti di sinistra piuttosto piccoli che combattono, che litigano fra di loro, dei quali alcuni sono completamente ostili al nuovo partito delle FARC, perché sempre sono stati ostili alla lotta armata. Quindi loro parteciperanno alle prossime elezioni nel 2018. Nel 2018 ci sono le legislative e anche l'elezione presidenziale, anche se sembra che per il momento non parteciperanno alle elezioni presidenziali. Invece hanno già, e questo è uno degli accordi che vengono dal processo di pace, hanno già 5 seggi garantiti sia al Parlamento che al Senato, e oggi saprà, tra poche ore si saprà quali sono le persone che loro hanno scelto per occupare questi seggi.
Cambia il nome, anche se non la sigla, cambia anche il simbolo.
Sì, il nuovo simbolo è un simbolo che sembra molto simile al simbolo del Partito Socialista dei Lavoratori spagnolo, anche se ha una stella a 5 punte interno. Una delle cose interessanti delle FARC da quando sono entrati nella vita civile è che sono impadroniti dei moderni mezzi di comunicazione, eccetera. Per esempio nel congresso avevano una maglietta con un hashtag dietro, nuovo partito, come se i giovani delle FARC stessero trascinando il partito verso la modernità, e hanno lavorato sul nuovo logo che credo vorranno usare per cancellare l'immagine di guerriglia che obiettivamente la maggior parte della popolazione, soprattutto urbana, non ha questa grande accoglienza, diciamo.
Nel vecchio simbolo c'erano due fucili e un libro. Che programma ha questo partito? Per cosa dice di volersi battere?
Per i più poveri, quelli che sono nella parte più bassa della società colombiana, quindi settori più poveri. Insomma, in Colombia la povertà è ancora piuttosto elevata, anche se è migliorata nell'ultima decade. Per l'inclusione di quei settori storicamente esclusi, quindi gli afro-colombiani che vivono spesso nelle zone più lontane dalle capitali, comunque più dimenticate, dove non ci sono servizi, non c'è telefono, non c'è acqua potabile, e per le popolazioni indigene che rappresentano in Colombia il 2-3% della popolazione. Bisogna però vedere se questi ceti che loro vogliono rappresentare si sentono rappresentati dal nuovo partito delle FARC, perché hanno subito dei danni sia agli indigeni che alle popolazioni di altri discendenti, sia ai contadini poveri. Quindi è una situazione realmente che bisogna analizzare nei prossimi mesi, bisogna vedere la loro strategia di comunicazione e cosa accadrà nelle città che saranno accettati e soprattutto se non si ripeterà quello che è successo l'ultima volta che le parti hanno provato a fare un partito politico che era negli anni 80 e che è stato sterminato dai paramilitari e da altri settori deviati dello Stato colombiano. In quegli anni più o meno sono stati fatti fuori 3.900 esponenti. Questa è la paura più grande che gli ex guerriglieri hanno, diciamo, perlomeno hanno espresso durante il congresso.
Oggi il partito viene lanciato con una manifestazione a Bogotà, è un primo test su di quanto appoggio può godere?
Sì, certo, sicuramente oggi si vedrà com'è la reazione, perché la Plaza Bolívar è il centro di Bogotà, è praticamente una piazza chiusa fra il municipio, il Palazzo di Giustizia, la cattedrale della città e il Senato, il centro più centro inimmaginabile della città. Quindi vediamo l'affluenza, sarà un concerto, un grande concerto dove partecipano anche nomi importanti della musica latinoamericana e gli stessi cantanti delle FARC, lo danno alcuni personaggi insomma, che sono diventati piuttosto famosi tra le loro fila come cantanti.
Le 19 e 26 minuti, tra poco il giornale radio. Dopo il giornale radio torniamo ancora con Pop Sera e spazio anche ai vostri messaggi, alle vostre telefonate. A partire dalle rivelazioni del Papa in un libro in cui Francesco dice diversi decenni fa di essere andato per alcuni mesi da una psicologa. Parleremo di questo, del rapporto tra religione e psicologia, ma con voi vorremmo parlare proprio della psicologia in generale, se avete fatto ricorso alla psicologia, cosa ne pensate, se ne parlate oppure è un'esperienza che tenete per voi. Iniziate a scriverci al 331-6214013 o a diretta @popolarenetwork.it. Per il momento vi saluto, il giornale radio, tra poco.